Non è un Vangelo difficile, no? Perché tutti noi capiamo che sarebbe bello poter aprire finalmente gli occhi e trovare la salvezza. Se uno potesse a un certo punto della sua vita aprire gli occhi e dire sono arrivato. E invece tutti noi, anche per questo il Vangelo è facile da capire, tutti noi siamo fin dalla nascita fondamentalmente ciechi. Cioè ci vuol poco a capire che la nostra pila arriva da poche parti, a un palmo dal naso, visti da sopra. Noi siamo animali che vedono per quanti metri, confusamente, in superficie. Dalla nascita l'uomo non ci vede, non sa dove va, né come ci debba andare. E allora cammina a tentoni nella notte e rischia continuamente di inciampare, appunto. È un essere smarrito alla ricerca di senso, cerca il percorso, appunto. Ed è questa la ricerca di ogni uomo interminabile, ogni volta ripresa, ogni giorno. Ed è la strada su cui tutti gli uomini fraternamente si incontrano. Sono dei poveri ciechi con la lanterna che si incrociano e dicono tu dove vai? Dove vai? E uno può affrettarsi stasera perché ha qualcosa di significativo, ma poi domani è torno, di torno è lì a chiedere dove vai, no? E a muovere questa ricerca incessante, immensa ricerca, è la speranza che il viaggio poi da qualche parte arrivi, che il senso ci sia, appunto, che la strada vada da qualche parte, o meglio, che ci sia la verità. Cioè che il cammino sia guidato da ciò che il cammino cerca. Che ciò verso cui andiamo, ciò che attendiamo per affidare finalmente il nostro corpo stanco di cercare, per affidare il nostro viaggio incerto e la vita fragile, che questo ci venga incontro. Se la verità ci venisse incontro, saremmo salvi. Se noi incontrassimo con la nostra pila la verità, sarebbe la salvezza. Il Vangelo è alla maniera del Vangelo, quindi alla maniera di una comunità che racconta la storia di Gesù, eccetera, eccetera, che celebra, che predica, che annuncia. La comunità, appunto, il Vangelo. Il Vangelo annuncia l'inaspettato, l'inaudito. È successo, è accaduto, questo è il Vangelo. È accaduto, un uomo passandoci accanto ci ha fatto la grande rivelazione. Io sono la luce del mondo, la luce che guida il cammino di ogni uomo in questo mondo. La verità, appunto, che ci viene incontro. E non è nel Vangelo un'idea, una teoria, una dottrina, è qualcuno. In quest'uomo, nella sua persona, brilla o è nascosta come in un uomo. E questa è la ricerca cristiana, che fa anche il cieco nato, appunto. Ma sei tu, non sei tu, io cerco, sono io, appunto, no? E dovrà seguire Gesù sulla croce, dovrà diventare cristiano per riconoscere Gesù. E difatti è un racconto scritto da cristiani, appunto, no? In questa persona che si chiama Gesù è nascosta o brilla, come può essere in un uomo, la gloria della verità. E la verità è la forma che quest'uomo dà all'amore. La verità risplende in quest'uomo nel fatto che quest'uomo dà configurazione, dà carne all'amore di Dio per il mondo. La verità è la luce, la bellezza che si rivela nella persona, nella vita, nella morte, nella resurrezione di Gesù. Conoscere la verità è conoscere Gesù Cristo, è vedere in Lui lo splendore, la bellezza dell'amore di Dio per l'uomo. Bellezza che ha paradossalmente il suo culmine sulla croce. nella dignità divina del crocifisso, in questa assolutezza di una condiscendenza divina che dà speranza alla condizione umana più derelitta, più abbandonata, si manifesta lo splendore della verità. Il Vangelo di Giovanni ci conduce proprio così, a vedere Gesù innalzato in croce. Il crocifisso nel Vangelo di Giovanni è l'immagine gloriosa, trasfigurata, risorta dell'uomo. Dalla croce regna l'amore di Dio per l'uomo, e l'uomo è fatto re da questo gesto impensabile dell'agape divina. Il crocifisso è la figura paradossale di questa splendida luce che scende sul mondo, che è la benevolenza di Dio per l'uomo, no? Questa è l'estetica cristiana, appunto. Il bello della fede è il crocifisso, il figlio di Davide, che era fulvo, con gli occhi azzurri, bello era Davide, e bello fu Cristo. Il crocifisso è la mistica cristiana, cioè è lo sguardo che vede nella fede, negli abissi del dolore del crocifisso, gli abissi dell'amore. L'amore di Dio che si dà nella croce di Cristo è la cosa più bella che mai sia brillata su questa terra. La bellezza ci salva, sì, ma questa bellezza dell'amore di Dio che ammanta in Gesù ogni uomo e lo trasfigura, grazie alla croce ogni uomo è bello. Ma è bello appunto nella misura in cui bello è l'amore. Bello nella misura in cui ogni suo rapporto con gli altri è un rapporto d'amore. Niente tra noi supera la bellezza luminosa della bontà di un volto umano. Niente tra noi è più bello della fraternità, della carità. Bello è l'amore, appunto. No. Questo il cieco nato ha visto in Gesù. Gli si sono aperti gli occhi, ha visto la luce, ha riconosciuto la bellezza della cosa più bella che ci sia, l'amore che salva. E nel cammino di quest'uomo che gli sta davanti, questo è il cristianesimo, nel suo andare verso la Pasqua, ecco perché la liturgia ci incita a prepararci alla Pasqua, in questo andare verso la Pasqua, questo cieco vede il gesto originario della creazione. Gesù si fa incontro a lui, fa del fango, come il creatore con Adamo, fa il fango, lo forma nel giorno di sabato, del riposo di Dio, è un atto di Dio, è l'atto del creatore. Gesù si muove verso di lui, fa del fango, glielo mette sugli occhi senza dir parola. E lui che è cieco ma non è sordo ascolta la parola che entra come luce. E tutti i temi di Giovanni, no? Svegliati, o tu che dormi, destati dei morti e Cristo ti illuminerà. È il tema della resurrezione, del battesimo, gli illuminati. Gli uomini che hanno visto la gloria di Cristo risorto nella morte di Gesù sono gli illuminati battezzati. E dalla creazione alla resurrezione, attraverso il divenire cristiano, questa è la storia del cieco nato. Nella Pasqua di Cristo si realizza per l'uomo l'opera della creazione, l'opera di bellezza, di splendore che glorifica il corpo e il destino dell'uomo. Questo è lo splendido, ma nel senso letterale, trasfigurato di luce, Vangelo della bellezza dell'uomo agli occhi di Dio, che il cristianesimo ha da proporre. Questo è anche il senso della liturgia, questa faticosa liturgia che cerca di trasfigurare gli occhi, gli orecchi, il corpo, perché veda la bellezza del crocifisso e se ne nutra, appunto, no? E ci veda. È un'opera di illuminazione, di iniziazione al mistero. Di questo Vangelo della bellezza, che ne è ai nostri giorni? Eppure tanto bisogno ce ne sarebbe. Invece di questo cattolicesimo moralistico e faccendone, ci sarebbe bisogno di un Vangelo appunto della luce. Perché l'uomo di questo nostro tempo ha sete di luce, poverino, è molto cieco, è un uomo industrioso, lo vedete tutti, molto industrioso, acuto anche, abile, indaffarato, sentimentalone, tenero, sentimentalone e temerario. E sostanzialmente cieco, perché va freneticamente in mille direzioni, tracciando un'infinità di sensi, si è fatto la macchina di 200 all'ora per percorrere tutti i sensi immaginabili, velocemente, e tutti gli incroci di questo mondo, tutti, no? Ma sembra avere rinunciato alla radice, all'attesa della verità. L'uomo di queste città non crede più che la verità possa esserci, non la cerca nemmeno. Accetta di vivere tra questa infinità di messaggi, di segnali, di informazioni, di parole, di indagini. E in questa infinità di sensi e di direzioni è come disperso e affogato. Ha avuto anche un certo coraggio per la verità. Ha abbattuto tutti i sistemi delle verità, tutte le ideologie che pretendevano di avere le verità, ha messo sotto sospetto tutte le religioni. Ha preteso di far da solo, di procedere in autonomia. E adesso un orfano, un disperso, isolato e senza speranza. Bisognerebbe ritrovare tutti quanti il coraggio della ricerca della verità, ma ci vuol troppo coraggio. Ci vuol troppa forza per vincere tutti i pregiudizi, le unilateralità di cui siamo prigionieri, intraprendere questo cammino di sapienza, di speranza, perché possa risplendere su questo mondo lo splendore della bellezza. Perché è scomparsa la verità, la bellezza è nascosta. Sarebbe interessante anche questo discorso. L'inverno della bellezza che sta vivendo il nostro tempo. Perché la via della bellezza è come ostruita, prigioniera di una ricerca esasperata e impotente, ripiegata su di sé. Ne è un segno l'arte. Guardate l'arte. Non direte che non siamo ingegnosi, andiamo tutti in fila ormai alle grandi mostre, basta avere due soldi, si fanno mostre dappertutto, a tutti piace l'arte, oggi chissà cosa vuol dire, no? L'arte, che rappresenta un valore molto apprezzato in questa civiltà e sta al centro di molti investimenti economici e emotivi, molte delle nostre emozioni le giochiamo sull'estetica, ma non riesce a superare la funzione di una compensazione, per un verso, di un circuito consumistico per l'altro. Cioè non mi pare che l'arte stia riuscendo a portare un messaggio capace di far brillare la promessa, di far immaginare un mondo nuovo, un uomo nuovo, perché questa sarebbe la funzione dell'arte. Immaginare ciò che non esiste, un mondo possibile, che parli al cuore dell'uomo. Non bere la cioccolata, appunto, ai bar dell'arte. Certo, nel nostro mondo c'è dell'arte bella, come no? Ma io sono convinto che resti lontana dalla bellezza. Ci sono delle cose belle, ma la bellezza ha come una barriera. È come se le cose belle continuassero a parlare delle rughe o della pelle dell'uomo, non andasse oltre, appunto, non riuscisse a parlare d'altro. L'irresistibile richiamo del bello e la straordinaria sensibilità dell'uomo di questo tempo sembrano non poter far altro che disintegrare, dissolvere il senso e il corpo dell'uomo, denunciare la sua scomposizione. L'arte astratta cos'è alla fine? Non riusciamo più a rappresentare l'uomo, non c'è più volto. Denuncia una solitudine dell'uomo che non ha rimedio. E questa, secondo me, è una crisi che ha a che fare con l'individualismo di queste società, col suo atomismo sociale e con l'importanza unica che ha il denaro. La scomparsa del volto, nelle rappresentazioni che riducono il corpo a cosa, lasciano il posto alla barbarie di questo volto ossessivo della pubblicità e dei primi piani televisivi, che non sono volti. L'arte che va in profondità non sa più rappresentare il volto, e lo sostituiamo con queste facce barbare dei primi piani che ci invadono. E non te ne fidi neanche un po' così di queste facce. Non te ne puoi fidare. Non sono volti, appunto. Ma è quello che succede nella parola. Dove scompare il verbo dalla parola, la parola come ricerca di verità, e si apre lo spazio all'inondazione di parole che ci sommergono, senza alcuna passione per l'uomo, per la verità, appunto. È come se la bellezza separata dalla verità e dallo splendore dell'amore che brilla nel corpo dell'uomo rendesse folli. Del resto Nietzsche insegna, Van Gogh insegna, Hölderlin insegna. La bellezza separata dalla verità e dall'amore rende folli. E questo non vuol dire che allora noi dobbiamo tornare a un'arte precedente, per esempio una concezione religiosa dell'arte che impone un gruppo, un'ideologia. Per alcuni versi bisogna accettare fino in fondo quest'opera di disintegrazione della bellezza, di cui testimonia questo raffinato e disperato uomo. Bisognerebbe da parte nostra non cercare un ritorno alle forme antiche della bellezza, ma semmai radicalizzare ancora più fortemente con un'audacia creativa che va al di là dei limiti, non verso il basso, ma verso l'alto. Io resto convinto che la crisi della bellezza è l'espressione di un anelito a trapassare questo mondo soffocante per attingere una corporeità più spirituale. L'arte astratta è spirituale molto di più dell'altra. Non riesce a configurarsi, appunto, non riesce a narrare, non riesce a comunicare. E l'anelito ha una carne diversa che supera l'esteriorità e la solitudine per raggiungere il legame della comunione che lega la storia umana attorno al volto deificato dell'uomo. L'icona per alcuni versi è il paradigma della bellezza, l'icona, anche se appunto è un'arte che non è più nostra e nessuno dice bisogna rifare le icone, l'abbiamo fatte didatticamente ma non solo la nostra arte, però lì in qualche maniera abbiamo toccato il senso dell'arte, eh? Si apre al centro di questa civiltà e dei suoi desideri un grande spazio per il Vangelo cristiano che non dimenticasse la bellezza. Bellezza è un nome di Dio, forse il più dimenticato. E bellezza è il modo in cui Dio guarda la sua creatura. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, sulle tue braccia. Questa è la bellezza, forte come la morte e l'amore. E infatti la bellezza, entrando nel mondo tra le creature che interrompono la gloria, assume la forma della croce, dove la bellezza del Figlio matura attraverso il tempo degli uomini, le sofferenze degli uomini, e fa risplendere negli abissi del mondo la gloria di Dio e dell'uomo. Che missione avrebbe la Chiesa? Quella di tenere accesi i ceri davanti alle icone cioè di rinnovare la devozione alla bellezza, di praticare quest'arte sacra che è la capacità di trasfigurare il mondo, di vedere l'uomo come divino, di vedere il volto di Cristo sul volto degli uomini, e quindi non tanto l'arte di pitturare le icone, ma l'arte di fare della Chiesa un'icona viva, fatta di uomini che recano nel loro corpo la gloria di Cristo e vedono il volto del fratello avvolto dall'agape e dalla compassione di Dio. Una Chiesa che desse figura a un'umanità cristiana e sapesse celebrare la Pasqua di Cristo come la cosa più preziosa che possiede e vivesse ogni momento della carità per l'uomo, sarebbe un'efficacia testimonianza data alla verità che brilla in questo mondo. L'aveva detto disperatamente in uno dei suoi personaggi, il grande romanziere russo: la bellezza salverà il mondo, la bellezza ci salverà, Dostoevsky. La bellezza ci salverà, lo diceva nella Pazzia, appunto, del personaggio. La bellezza ci salverà se qualcuno saprà darne testimonianza a questo povero mondo.